Bentrovati. Siamo alla lettura di Leone Ebreo. Nato a Lisbona tra il 1460 e il 1465 e passato a miglior vita negli anni 20 del 500. Medico, filosofo e molto avversato dalla Chiesa, al punto che gli venne portato via il figlio per convertirlo al cristianesimo e lui non lo rivide mai più. Quindi possiamo capire in che mondo possono essere state scritte queste pagine, con quanta sofferenza e con quanto slancio e con quanta ricerca di bellezza e di amore possa superare la traversia umana, quella necessità comunque ti va dalla vita, riesci a fartela rimbalzare nell'anima, ce l'avrai sempre. Cosa vediamo? Vediamo una peculiarità subito di Leone Ebreo, che è la concordanza, cioè o il concordismo, ed è la capacità di riunire la filosofia greca e le sacre scritture, escludendo il Nuovo Testamento. Tra il 1581 e il 1593 ci furono due grosse azioni dell'Inquisizione perché questo testo contiene quel solito enunciato che ci invita a capire che Dio è qui, non è domani, che Dio è quando siamo vivi e da morti siamo morti in vari modi possibili, ma quindi voglio dire affrettiamoci o comunque coltiviamo il nostro cuore come una punta verso Dio, tutti i giorni, tutti i giorni. Che l'amore spezzi il tempo è una realtà e questo autore la tratterà in una maniera che ha una importanza enorme, visto che si ricollega al catarismo piuttosto che al Cantico dei Cantici, dove voglio dire noi troveremo una cosa importante che è quella che si chiama la mors osculi o la morte di bacio. Questo bacio è un bacio divino, è la morte in Dio. E c'è un movimento che vedremo adesso che è proprio l'amore, non è il punto di partenza, non è il punto di arrivo. E c'è una strana consonanza in questa iniziazione alla morte che va riportata, ricollegata al rituale del consolamentum dei catari. Lo vedremo. Leggiamo adesso alcune frasi fondamentali che sono questa. Essendo l'anima nostra immagine dipinta della somma bellezza e desiderando naturalmente ritornare nel proprio divino, resta ingravidata sempre di questo con natural desiderio, per il quale quando vede una persona in sé bella, di bellezza a sé stessa conveniente, conosce in quella e per quella la bellezza divina, però che ancora quella persona è immagine della divina bellezza. Altra frase, estrapolata da questo magnifico libro che è I dialoghi d'amore di Leone Ebreo. L'amor prima nacque nel mondo angelico e, di quello, nel celestiale e corruttibile fu partecipato. Procedendo l'amore dalla bellezza, ove la bellezza è più immensa, più antica e coeterna, ivi l'amore prima debba essere nato. L'amore si trova ove è bellezza che il causa, non che sia in essa bellezza, ma in quello a chi manca e la desidera. Quindi l'amore è un moto in cui ti rendi conto che ti manca qualche cosa, fai questo moto per conseguire. E poi vedremo che non ci sarà il conseguimento perché ci sarà oltre il conseguimento, c'è qualcosa di oltre l'amore. Altra è questa. Dio non è formato né ha forma, ma è somma forma in se stessa. Ricordiamoci, il Dharma e i Dharma è la stessa cosa, dal quale il caos e ogni parte sua partecipa forma, dal quale pensa che meraviglia. Dio non è formato né ha forma, ma è somma forma, dal quale il caos, da questo maschio alla femmina, e ogni parte sua, il caos e ogni parte sua, partecipa forma. Ed ambi si fece il mondo formato e in ogni parte sua formata, il padre dei quali è quella divina formalità e la madre è il caos, ambo ab eterno. E poi un'altra ancora. La felicità, eccola qua, questa è molto importante, la incontriamo tra poco. La ripetiamo perché non lascia respiro, non lascia respiro. Sentite che meraviglia di frase. La felicità, la felicità, non consiste in quello atto conoscitivo di Dio, il quale conduce l'amore, né consiste nell'amore che a tal congiunzione succede, ma sol consiste nell'atto copulativo dell'intima e unita cognizione divina, che è la somma perfezione dell'intelletto creato. Allora sì, allora ripeto, dai, bellissima. Consiste nell'atto copulativo dell'intima e unita cognizione divina, che è la somma perfezione dell'intelletto creato. E quello è l'ultimo atto, e beato fine, nel quale più presto si trova divino, piuttosto che umano. Arrivati qui. Riprendiamo un po' questo mors osculi, questa morte di bacia. Ora ti dico che quando bene la cosa buona la si possegga, si può in ogni modo desiderare non d'averla poiché la si ha già, ma di fruirla con unione conoscitiva. E questa futura fruizione si può desiderare perché ancora non è. Questo tal desiderio si chiama amore. Questo tal desiderio di fruir la cosa si chiama amore. Ed è di cose non avute che si desiderano avere, o veramente di quelle avute che si desiderano godere con unione. E l'uno e l'altro propriamente si chiama desiderio, ma il secondo più propriamente amore, di sorta che definiamo l'amore desiderio di fruir con unione. O veramente desiderio di convertirsi con unione nella cosa amata. E tornando all'intento nostro, dirò che prima quel conoscimento debba essere di Dio, secondo che si può avere di cosa tanto immensa e tanto alta. E conoscendo noi altri la sua perfezione, poiché non bastiamo a conoscerla interamente, l'amiamo, considerando fruirlo con unione conoscitiva la più perfetta che sia possibile. Questo, tanto amore e desiderio, che fa che siamo attratti in tanta contemplazione, che il nostro intelletto si viene a sollevare in modo che, illuminato d'una unica, singolare grazia divina, arrivi a conoscere più in alto che l'umano potere e l'umana speculazione, e arrivi a conoscere più in alto che l'umano potere e l'umana consolazione. Senti la bella, che bella. Già. In una tale unione a copulazione col sommo Dio, che più presto si conosce nostro intelletto essere ragione e parte divina, che l'intelletto in forma umana. Quindi il nostro intelletto comprendiamo che è ragione e parte divina, non solo l'intelletto in forma umana. E allora si sazia il desiderio suo e l'amore con molta maggior soddisfazione di quella che aveva nel primo conoscimento e nel precedente amore. E ben poria essere che restasse l'amore e il desiderio non d'avere il conoscimento unitivo, che già l'ha avuto, ma di continuare la fruizione di tale unione divina, l'amore come continuità di fruizione. Chiaramente va a pallino una visione che voleva che una cosa fosse il desiderio e una cosa fosse l'amore. In realtà il desiderio e il sentimento portano all'amore, non sono da separare. Se noi diciamo che Tresna, che Tanya, che la sete nel desiderio possa fare del desiderio un nemico? Assolutamente sì. Ma il desiderio in sé è neutro. Il desiderio è la donna che cerca l'amore. La donna tua, la donna interna che cerca l'amore. Quindi desiderio e amore sono nient'altro che la stessa cosa in due volti diversi. Dice poi. Ebbene poria essere che restasse l'amore e il desiderio, non d'avere lo conoscimento unitivo che già l'ha avuto, ma di continuarne la fruizione di unione divina. Questo è verissimo amore, continuare la fruizione di tale unione divina. È purissimo amore. Insomma, l'amore è una dinamica. L'amore è una sete. L'amore è bellissimo, mors osculi, morte di bacio. L'amore è, attraverso questo bacio, una morte continua, perché è un continuo superamento delle nostre miserie. Dice poi, la maggior parte delle dilettazioni sono per remedio del mancamento e per l'acquisto della cosa desiderata, ma, fruendo l'atto della felice unione, non resta impressione alcuna di difetto, anzi, una intera soddisfazione dell'unità, che è soprattutto dilettazione, allegrezza, gaudio. E in conclusione ti dico che la felicità non consiste in questo atto conoscitivo di Dio, il quale conduce l'amore, né consiste nell'amore che a tal condizione succede, ma sol consiste nell'atto copulativo dell'intima e unita cognizione divina, che è la somma perfezione dell'intelletto creato. E quello è l'ultimo atto e beato fine, nel quale più presso si trova divino che umano. Non so se mi ha spiegato. Questa è anche molto bella. E per questo la Sacra Scrittura, di poi che ci ammonisce che dobbiamo conoscere la perfetta e pura unità di Dio e di poi che dobbiamo amarlo più che l'utile della sua cupidità, della sua ricerca, più che il dilettabile dell'appetito e più che ogni altro onesto dell'animo e volontà razionale, dice, per ultimo fine, pertanto, con esso Dio vi copulate. E in altra parte, promettendo l'intima felicità, solamente dice, e con esso Dio vi copulerete, senza promettere nessuna altra cosa come vita, eterna gloria, somma dilettazione, allegrezza, luce infinita e altre simili, perché questa copulazione è la più alta, la più propria, precisa parola che significhi beatitudine, la quale contiene tutto il bene e perfezione dell'anima intellettiva come quella che è sua vera felicità. È ben vero che in questa vita non è così facile avere tale beatitudine e quando ben si potesse avere non è così facile continuare in quella sempre. E questo è che, mentre viviamo, il nostro intelletto ha qualche sorta di vincolo con la materia di questo nostro fragile corpo e per questa causa qualcuno che è venuto a tal copulazione in questa vita non continuava sempre in quella per la colligazione corporea, per il legame corporeo. Però attenzione, qualcuno che è venuto in tal copulazione in questa vita, quindi di nuovo ci sta dicendo che Dio è possibile, meravigliosamente possibile questa vita è la meraviglia. L'anima di poi, separata da questa colligazione corporea, separata da questo legame, essendo stata di tanta eccellenza senza impedimento alcuno, godrà in eterno sua felice copulazione con la divina luce, della sorte che godono quelli, li beati angeli e le intelligenze separate, motori celesti, corpi, ciascuno secondo il grado della sua dignità e perfezione, perpetuamente. L'amore è un perpetuum, è un perpetuo. L'amore è un perpetuo. Superi la tua condizione ed entri in un perpetuo. Quello che è lo yin yang taoista. Entri in un perpetuo, entri nella donna che è l'uomo, nell'uomo che è la donna, entri nel superamento di questa rottura di palle che è la vita, perché scopri che nella vita c'è la meraviglia, non devi stare lì al gioco, a girare al frantoio, grazie a Dio. E in su oltre. Tempus fugit. Poiché ti piace che io esprima quel che tu sai, ti dico che la mente mia, ritirata a contemplare, come suole, quella formata in te bellezza, e in lei per immagine impressa e sempre desiderata, ma fatto lasciare i sensi esteriori, pensa tu che meraviglia, dice perciò, per il desiderio della tua bellezza ho lasciato attraverso l'anima i sensi esteriori. E dice, se la splendida bellezza tua, rivolto al divino, se la splendida bellezza tua non mi fosse entrata per gli occhi, sentite che meraviglia, dai, se mi fosse entrata per gli occhi la splendida bellezza tua, non mi avrebbe potuto trapassare tanto come fece il senso e la fantasia. Dice perciò, non mi fosse entrata per gli occhi, non sarebbe riuscita a trapassarmi il senso e la fantasia e, penetrando sino al cuore, non averla pigliata per eterna abitazione come pigliò. La mente mia, implendola di scultura a tua immagine, è così presto che non trapassano i raggi del sole i corpi celesti e gli elementi sono al di sotto fino alla terra, quanto in me fece l'effigie di tua bellezza, fino a porsi nel centro del cuore e nel cuore della mente. L'estasi, ovvero alienazione, causata dall'amorosa meditazione, è più di mezza morte. L'alienazione fatta per la meditazione amorosa è con privazione di senso e movimento. L'alienazione fatta per la meditazione amorosa, ciò che accade di alienarti nel tuo animo attraverso la meditazione amorosa, è con privazione di senso e movimento, non naturale ma violenta. Quindi ciò che ti accade è violento. L'amore è violento, è l'excessus mentis. L'amore è violento. Poi potremmo dire che non lo è, ma per adesso diciamo che lo è. Né, dice poi, né in questa, i sensi riposano, né il corpo si ristora, anzi, si impedisce la digestione e il personale si consuma. Sicché, se il sommo mi scusaria di non aver parlato e visto, molto più mi debbe scusare l'alienazione ed estasi amoroso. Quindi voglio dire, l'estasi amorosa è questo, è il superamento di ogni sonno, di ogni bios, di ogni legame alla terra. L'alienazione fatta per la meditazione amorosa è con privazione di senso e movimento, non naturale ma violenta. Né in questo i sensi riposano, né il corpo si ristora, anzi si impedisce la digestione e la persona si consuma. Sicché il sonno mi scusaria, anche se il sonno mi scuserebbe, di non averti parlato e visto, molto più mi debbo scusare l'alienazione ed estasi amorosa, cioè far vedere insomma quanto questa cosa sia il superamento della condizione, di quello che è anche addirittura il dire le cose. E nelle Upanishad, nella Brihadaranyaka Upanishad c'è una cosa molto simile, anzi, uguale, compatibilmente il fatto che c'è qualche chilometro di mezzo. E ecco qua. Voglio che tu senta manco, tu senta di meno, che senta di meno, voglio che senta di meno, che quel che dorme. Improvviso aprirsi della condizione, sente di meno di quel che dorme, che non men che del sonno si ritirano le estasi spiriti dentro e lassano i sensi senza sentimento e i membri senza movimento, poiché la mente si raccoglie in se stessa e a contemplare in uno oggetto sì intimo e desiderato che tutta l'occupa e aliena, tutta l'occupa e aliena, come ora ha fatto in me la contemplazione di sua forma, di sua formosa immagine, dea del mio desiderio. In parole povere, il restare mai d'orare dei monaci, la filocalia, non smettere mai di pregare. Questo dice, senti che meraviglia. La mente si raccoglie in se stessa a contemplare in uno oggetto sì intimo e desiderato che tutta l'occupa e aliena, come ora ha fatto in me la contemplazione di tua formosa immagine. Ricordiamoci formosa del Cantico dei Cantici, no? Lui dice, Nigra sum sed formosa, già, datrice di forme. Nigra sum, pensate, il caos, la donna, che è nigra sum, la materia nera, sed formosa dalla forme, ed è il divino che attraverso la donna dà forme, e la scoperta dell'amore. Ma quando la mente si raccoglie dentro sé medesima per contemplare con somma efficacia e unione una cosa amata, fugge dalle parti esteriori e, abbandonando i sensi e i movimenti, si ritira con la maggior parte delle sue virtù e spiriti in quella meditazione senza lassare nel corpo altra virtù che quella senza la quale non potrebbe sostentarsi la vita, cioè la vitale del continuo movimento del cuore e anelito degli spiriti. Cioè, questa forza rimane. C'è nel Viveka Chudamani una stessa cosa, il Prarabha Dakarman, che è questa forza che durante la meditazione rimane a tenerti in vita, quando tutto si fosse fermato. Dice appunto che lascerà questo, manterrà questo, questa forza che sostenta la vita, cioè la vitale del consumo, del continuo movimento del cuore e anelito degli spiriti per le arterie, per attrarre di fuori l'aria fresco e per espellere il già focato da dentro. Questo solamente respiro, questo solamente resta, con qualche poco della virtù nutritiva, poiché la maggior parte di quella, nella profonda cogitazione, è impedita e perciò poco cibo per lungo tempo i contemplativi sostiene. Perché ugualmente, scrive Filone, il sonno e la contemplazione abbondano e privano il senso e movimento. Ma il sonno s'abbandona facendo forte la virtù nutritiva e la contemplazione, invece, facendo forte la virtù cogitativa. Ancora sono simili, perché tutti e due, il sonno e la meditazione, ritirano lo spirito dall'esteriore e all'interiore del corpo, dall'esteriore all'interiore del corpo. E sono dissimili perché il sonno gli ritira la parte inferiore del corpo sotto il petto, cioè al ventre, mentre dove sono i membri della nutrizione, stomaco, fegato, intestini e altri, poiché ivi attendono alla decozione del cibo per il nutrimento e la contemplazione viceversa, ritira questi spiriti, aggiungo io, e nella parte più alta del corpo, che è al di sopra del petto, cioè al cerebro, che è seggio della virtù cogitativa e abitacolo della mente, per far ivi la meditazione perfetta, cuore in su. Ancora, l'intenzione e bisogno di ritirare gli spiriti è diversa in loro, perché il sonno li ritira dentro, per ritrarre col loro calore naturale della coppola della quale ha bisogno per la digestione che si fa del cibo. Ma la contemplazione li ritira non per ritirare il calore, ma per ritirare tutte le virtù dell'anima. Quindi la contemplazione ritira tutte le virtù dell'anima. Dice poi, essendo dunque tanta diversità tra il sonno e la contemplazione, con la ragione l'uno occupa e arroba l'altro. Ma nel perdimento dei sensi e movimento, la contemplazione è uguale al sonno. Forse che gli priva con maggior violenza e forse che lo priva con maggior violenza e forza. Nel sonno, benché si perdano i sensi nel vedere, nell'udire, nel gustare e odorare, non si perde però il senso del tatto, che, dormendo, si sente freddo e caldo. Ancora resta la fantasia in molte cose e, sebbene è in ordinata ed è riferita in sue sonniazioni, questa fantasia, il più delle volte sono delle passioni presenti, agisce la fantasia per lavorare delle sensazioni, delle passioni vecchie, insomma. Ma nella trasportazione contemplativa, viceversa, si perde ancora con gli altri sensi il sentimento del freddo e del caldo, e così si perde la cognizione e fantasia di ogni cosa. Si perde la cognizione e fantasia, quindi nella meditazione si perde si perde tutto quello che è il sentimento del caldo e del freddo, si perde la cogitazione e fantasia di ogni cosa, eccetto di quella che si contempla. Ancor questa sola meditazione, che resta al contemplativo amante, non è di per sé, ma della persona amata. Quando l'amante è in estasi, contemplando in quel che ama, nessuna cura o memoria ha di se stesso, né il suo beneficio fa alcuna opera naturale, sensitiva, motiva o verrazionale, anzi in tutto è di se stesso alieno, e proprio di quel che ama e contempla, nel qual totalmente si convertirà, si converte in quel che ama e contempla, che l'essenza dell'anima è suo proprio atto, e se si unisce per contemplare intimamente un oggetto, in quella sua essenza si trasporta, e quella è la sua sostanza, e non è più animata ed essenza di quel che ama, ma solo spezie attuale della persona amata. In parole povere, tutto ti va via, tolto che la figura amata che servirà per costruire l'amore, persona amata che naturalmente abbiamo visto sia coerente con l'immagine divina. Sicché, dice, molto maggiore astrazione è quella dell'alienazione amorosa che quella del sonno. Perciò l'alienazione amorosa concentra nell'amata le forze molto più, molto diversamente del sonno, molto più intensamente del sonno. È quello che è Chaturtha, il quarto potere nella Mandukya Upanishad. Cioè è questo momento in cui la tua coscienza supera il sonno, ma tu tra l'altro non ce l'hai più quella coscienza lì, è già un'altra. Quando adunque la mente spirituale, che è cuore del nostro cuore e anima di nostra anima, per forza di desiderio si ritira in se stessa a contemplare in uno intimo desiderato oggetto, raccoglie in sé tutta l'anima, tutta restringendosi in una individuale unità. E con questa si ritirano gli spiriti, sebbene non li opera, e si raccolgono in mezzo della testa, ove è la cogitazione, o al centro del cuore, ove è il desiderio. E si raccolgono questi spiriti in due punti. Sì, rileggo, ah, che fantastica. Quando adunque la mente spirituale, che è il cuore del nostro cuore e l'anima di nostra anima, per forza di desiderio si ritira in se stessa, la mente spirituale si ritira in se stessa, a contemplare in un intimo desiderato oggetto, raccoglie in sé tutta l'anima, tutta, restringendosi in una indivisibile unica unità. E con essa si ritirano gli spiriti, sebbene non si operino, e si raccolgono in mezzo alla testa, ove è la cogitazione, o al centro del cuore, ove è il desiderio, lasciando gli occhi senza vista, le orecchie senza udito, e così gli altri strumenti senza sentimento o movimento. E ancora i membri interiori della nutrizione s'allentano nella loro continua e necessaria opera di gestione e distribuzione del cibo. Capri. Così pungitivo potrebbe essere, il desiderio è tanto intima la contemplazione che del tutto discarcasse e ritirasse l'anima dal corpo, che del tutto scaricasse e ritirasse l'anima dal corpo, risolvendosi questo desiderio della contemplazione, risolvendosi gli spiriti per la forte e ristretta loro unione, risolvendosi gli spiriti per la loro perfetta unione. La coscienza, insomma, diventa unitaria. Di modo che, afferrandosi l'anima affettuosamente col desiderare e contemplato oggetto, potria prestamente lassare il corpo, esanimato del tutto, e tale è stata la morte dei nostri beati, che, contemplando il sommo desiderio di bellezza divina, convertendo tutta l'anima in quella, abbandonando il corpo, onde la scrittura sacra, partendo dalla morte dei due santi pastori Mosè e Aaron, disse che morirono per bocca di Dio, e i sapienti metaforicamente declarano che morirono baciando la divinità, cioè rapiti dall'amorosa contemplazione e unione divina, secondo ciò che hai perfettamente inteso. Questo bacio della morte. Ce n'è per sempre. Adesso ci prendo un'ultima frase. Così come la virtù intellettiva è la più eccellente, è la più perfetta, è la vera cognizione di che la visiva, così la luce che illumina è più perfetta e verace che quella del sole che illumina l'occhio. In più ti dirò che la luce del sole non è corpo, né passione, qualità o accidente di corpo, come alcuni bassi filosofanti credono, anzi, non è altro che ombra della luce intellettuale e vero splendore di quella nel corpo più nobile. Onde il savio profeta Moisè, dal principio della creazione del mondo, disse che, essendo tutte le cose un caos tenebroso a modo di un abisso d'acqua oscuro, nigra sum sed formosa, lo Spirito di Dio, aspirando nell'acqua del caos, produsse la luce. Vuol dire che nel lucido intelletto divino fu prodotta la luce visiva nel primo giorno della creazione e nel quarto dì fu applicata al sole, alla luna. E poi alle stelle. Sospendo qui 31 minuti. È stata una lettura parziale perché è un libro di una ricchezza, di una bellezza straordinaria. Quello che ci importa è capire che non è di contatto fisico, non è di niente. Questa è la sublime bellezza di amore platonico. E poi di fatti di amore platonico si parla, no? Quindi abbiamo visto l'amore del Cantico dei Cantici, abbiamo sentito, no? Come abbia detto, queste cose sono possibili. Però, dice, dovete che cosa? Imparare a distaccare questo centro dal basso e portarlo verso il centro dall'alto. Quella sarà la morte di Bacio. Dio, dice poi dopo in un'altra pagina, è amore desiderativo. Quindi questo amore desiderativo è la natura. Deus est amor è la natura di Dio. State bene.